Capitolo 1. Il lago di Vico. Mi ricordo esattamente dove ero seduta dopo aver chiuso la telefonata con Fabrizio. Sul muretto del ponte di Blera, vicino a Pian del Vescovo. Ero ancora relativamente nuova di lì. Non avevo familiarità coi luoghi, non mi sentivo a casa mia. Spaesata, sradicata, con la testa piena delle parole appena pronunciate al telefono. Taglienti e difficili da districare. Stavo lì come una cosa dimenticata, senza un posto dove andare né un motivo per andarci. Ero lì quando mi ha chiamata Picciò, che allora ancora non si chiamava Picciò. Non ricordo se Picciò abbia chiamato subito o se abbia prima scritto un messaggio, o se per caso non sia stata io a scrivergli. Ma non credo. La salvezza è arrivata proprio da lui. Io ero lì. E mi ricordo di essere stata salvata. Pronto? Sono un'altra persona quando rispondo. Non è la stessa che poco fa parlava con Fabrizio. Devo avere la voce assente, quasi seccata. Ero presa dai miei pensieri, concentrata sulla mia tristezza. Testarda, non volevo essere distratta. Mi chiede di uscire. Ti porto a vedere un bel posto. Uscire? Io? No, dovrei cambiarmi, sono stanca, sono triste, e poi chissà dove mi porta. Sento di perdere il controllo. E chissà se posso fidarmi. Lui insiste. Mi dà tremendamente sui nervi questo uomo che conosco da poco e che vuole uscire con me. Ma perché vuole uscire con me? Non ha nessun altro da importunare. Poi in me scatta qualcosa. Mi rendo conto che continuo a dire di no. Quello che succederà sarà che mi trascinerò a casa e passerò la serata a deprimermi. Penso, che cosa ho da perdere? E accetto il suo invito. Ci diamo appuntamento in paese, vicino alle piagge di sotto. Tra 10 minuti? Ok. Non mi muovo subito. Non riesco ad alzarmi. Ho ancora bisogno di ordinare i pensieri. So che così farò tardi. La strada per il paese non è lunga, però 10 minuti ci vogliono tutti, e la giornata sta già volgendo al termine. Non ero esattamente in condizioni presentabili. Non ricordo lo stato dei miei capelli e che cosa pensassi della mia faccia in quel momento, ma ricordo che non ero vestita bene, che avevo lo zainetto puzzone che si sbrindellava e che puzzavo pure io. Sono arrivata all'appuntamento in ritardo. L'ho fatto aspettare. Mi dispiaceva, ma allo stesso tempo, non so perché, per tanto tempo sono stata difficile con lui. Non mi andava bene niente, ma non me ne importava. Ero scontrosa e me lo lasciavo fare. Vorrei dare una spiegazione, ora che è passato tanto tempo, ma non so cosa dire. Non mi piace comportarmi così, anche se è bello vedere che qualcuno ti tiene stretta, anche se tu fai le spine. Per una volta, qualcuno che non scappa se non sei in adorazione. Forse di bello quella volta c'era chi ha insistito nonostante i miei no. Non succedono più queste cose. Credo si chiami fare la corte. Quella sera le mie gambe sembravano mosse dal destino. Quando ho girato l'angolo e ho individuato la sua macchina, non ero io ad avere il controllo. Nel ricordo, quel momento ha toni soprannaturali. Non mi viene in mente una parola migliore di destino. Ma in quel momento, naturalmente, non lo sapevo. Credo che mi vergognassi di come ero conciata, ma, indovina, non me ne importava niente. Non ne avevo la forza. Ho fatto il giro dell'auto, più grossa di quanto mi aspettassi. Ho aperto lo sportello posteriore per appoggiare il mio zainetto e poi mi sono seduta davanti. Mi ricordo di aver pensato che la macchina era più bella e pulita di quanto mi aspettassi. Mi pareva che mi fosse venuto a prendere un signore. Mi sono intimidita. Mi aspettavo un'altra cosa, una macchina scassata, coi segni di una vita a cui non mi interessa appartenere. Mi aspettavo che lui fosse più sparpagliato, invece era vestito bene, con gusto, niente di stravagante, ma con stile, e sapeva di pulito. Neanche dire che io mi sono sentita ancora peggio per le mie condizioni, ma, que faire? Ostinata nel mio dolore, avevo una corazza di broncio addosso e se mi avesse detto, sai che hai un aspetto terribile? Avrei abbaiato los...